Allora, buongiorno, benvenuti all'Istituto Lamazon K in questa giornata che è decisamente una giornata particolare, speciale. Intanto vi chiedo chi è qui all'Istituto per la prima volta, quindi non sa nulla, così faccio un'ora e tre quarti di introduzione all'Istituto. Pochi, ok. Allora faccio una super sintesi, ma solo per darvi una velocissima introduzione a quelle che sono le attività, quelli che sono gli obiettivi anche dell'Istituto, che è stato fondato nel 1976, la prima sede era a Milano, e poi dopo pochi mesi l'Istituto si trasferì qui a Pomaia grazie alla gentilezza e alla disponibilità della famiglia Corona e Massimo Corona, che è qui in prima fila e che ogni volta ringraziamo per questa opportunità. L'Istituto ha come scopo quello di preservare, fa parte di una fondazione che opera a livello internazionale e ha come impegno quello di preservare, di mettere a disposizione una tradizione che è millenaria, i tesori di saggezza di questa tradizione, e lo fa preservando quelle che sono le tre aspetti principali della tradizione buddista, la parte religiosa sicuramente, ma anche la parte filosofica e scientifica, e da qui anche comprendete bene la giornata di oggi. L'Istituto non svolge le sue attività con finalità di proselitismo, quindi il punto non è avere un luogo dove si spinge o in qualche maniera si invita a diventare buddisti, no, assolutamente, si mettono a disposizione degli strumenti, delle conoscenze per vedere se tutto questo può essere utile di beneficio nella propria quotidianità, nella propria vita. Quindi negli anni sono state svolte tutta una serie di attività che non sono solo strettamente legate al buddismo tibetano, ma attività di ampio raggio all'interno delle quali la giornata di oggi, che peraltro è una giornata che si inquadra all'interno di una visione che ci è stata suggerita, di un quadro di attività che ci è stato suggerito nel 2014 dal Dalai Lama proprio in questo posto. Sua Santità il Dalai Lama era lì, su quel palco, davanti alla statua, e ci disse chiaramente che questo istituto doveva essere anche, non solo ma anche, un luogo dove si approfondiva, si conosceva come la mente, come sorgono le emozioni, come le emozioni influenzano i nostri comportamenti, i nostri stili di vita, e quindi un approccio molto laico, secolare, invitandoci in maniera, più che un invito era lo fate, a dialogare col mondo accademico, a dialogare quindi a mettere in relazione la scienza della mente buddista con la scienza occidentale, perché sicuramente la tradizione buddista, per il suo carattere non dogmatico, si presta facilmente a un dialogo, si presta facilmente a creare dei ponti di conoscenza, di tradizioni, e quindi cogliemmo assolutamente questo invito, e come sapete poi un anno e mezzo dopo fu siglato questo accordo, questo grande accordo con l'Università di Pisa, che ha portato ad intensificare anche la presenza dell'Istituto all'interno di alcune delle attività, in particolare il Master in Neuroscienze, Mindfulness e Pratiche Contemplative, e questa è l'occasione per me per salutare anche gli studenti che sono qui di questo Master, e poi questo accordo darà vita anche ad altre iniziative a partire dall'anno prossimo. Comunque l'idea di un continuo scambio, ripeto, di conoscenze con l'Università di Pisa, con altre università. Questo accordo poi diede vita, generò anche un discreto entusiasmo, anzi direi più che discreto, da parte di alcuni professori dell'università, che portò anche ad un viaggio in India in cui invitammo il Dalai Lama, che nel 2017, l'anno scorso, venne, e all'Università di Pisa si tenne il simposio su Mind Science of Reality, dove fra le tante varie cose, o della laurea conferita in psicologia al Dalai Lama, intervennero professori di altissimo spessore, di grande qualità, tra i quali il professor Vitiello, che quindi cominciamo a conoscere all'epoca, professor Vitiello, che quindi ringrazio immediatamente perché tanto allora quanto in questa occasione si è dimostrato estremamente disponibile, molto gentile, molto generoso nei nostri confronti. Siamo felici ed onorati che il professor Vitiello sia qui, e la speranza è che questo sia null'altro che una prosecuzione di un viaggio che continuerà, di incontri, di scambi, per cui saremo molto felici se poi questo fosse un inizio di un qualcosa che potremo approfondire poi nei prossimi mesi ed anni. Il professor Vitiello è professore onorario di teoria quantistica dei campi presso l'Università di Salerno, è ricercatore presso l'Istituto di Fisica Nucleare, ha al suo attivo più di 160 pubblicazioni sulle materie di cui, ma non solo su quello di cui parleremo oggi, ma insomma, il suo raggio d'azione è molto vasto, quindi per noi è veramente un grande piacere e sicuramente la proposta dell'Istituto si impreziosisce oggi con questa giornata. Peraltro l'occasione di incontro oggi col professor Vitiello non ci possiamo prendere assolutamente tutti i meriti noi, ma dobbiamo condividerli, anzi come istituto condividerli in percentuale minima rispetto a quello che è stato l'aiuto, il supporto e l'idea di un amico dell'istituto, dico prima di tutto un amico personale e dell'istituto, che è Gioacchino Allasa, che ringrazio perché l'idea poi di invitare e di creare questo convegno in realtà è sua. Poi abbiamo, tra i tanti limiti, ogni tanto abbiamo anche qualche colpo, qualche intuizione, che seguire le buone idee che ci vengono proposte, per cui abbiamo assolutamente colto l'idea di Gioacchino immediatamente, e quindi da qui è nata poi l'organizzazione della giornata di oggi. Gioacchino, dicevo, un amico, ma non è solo questo. È chiaramente come molti di voi sanno, e ringrazio anche e saluto tutti i suoi studenti che sono presenti oggi, è un esperto in biodinamica, ha portato la sua scuola di cranio sacrale qui all'istituto, quindi c'è un legame anche di natura organizzativa importante con Gioacchino, per cui siamo veramente molto felici di questa collaborazione. Felice che lui si senta anche libero e credo felice di suggerire delle iniziative come quella di oggi, per cui veramente lo ringrazio. Mi taccio perché meno tempo prendo, più lascio tempo al professor Vitiello, quindi passo la parola a Gioacchino per un saluto. Da ultimo veramente vi ringrazio per la vostra presenza qui oggi, molto numerosa, non ci aspettavamo una certa presenza non così numerosa, segno A dell'importanza del professor Vitiello, B anche che comunque i contenuti di cui parliamo oggi sono in questo momento di massima attenzione, di massimo interesse. Prova ne è l'interesse anche per il master per l'Università di Pisa, dove ci sono già più di quasi 60 persone in lista d'attesa per il prossimo master, per cui è del master più frequentato dell'Università di Pisa, segno che questo dialogo, è segno anche che quello che il Dalai Lama sta dicendo di questo interessante incontro fra culture, fra scienze, eccetera, è in questo momento al centro dell'attenzione di molti settori della società. Grazie ancora e passo la parola a Gioacchino.
Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie a Filippo della presentazione. Un grazie particolare al professor Vitiello che ha accolto il mio invito, originariamente pensato esclusivamente per la scuola di biodinamica. Devo dire che al di là della conoscenza, del sapere, conoscere una persona come Giuseppe, che poi viene chiamato Peppino un po', no? Da tutti, e questo già dimostra la sua grande umanità. Veramente è un piacere, abbiamo condiviso, anche se brevemente stamattina, diverse cose veramente molto interessanti. L'idea è nata dal fatto che nella biodinamica lavoriamo su concetti di spazio, la biodinamica, diciamo, una scienza empirica, una disciplina, diciamo, empirica, che però ha molto in comune con i concetti della fisica quantistica. Se vogliamo, possiamo dire, La fisica quantistica è nata nel 1901, e anche diciamo, il cranio sacrale, che deriva dall'osteopatia, si può dire che è nato più o meno nello stesso anno, in Missouri, no? Dove William Sutherland, studente di osteopatia, ha iniziato il suo percorso. Scusate, anche un po' l'emozione di vedere tutta questa gente. Ma vedete, io ringrazio molto gli studenti che sono qui e gli amici che sono, ma soprattutto gli studenti, perché questo era pensato per loro. Perché nel nostro lavoro utilizziamo la presenza, l'allineamento, il concetto che è un contatto più leggero, più profondo. E quindi ho pensato, il principio del minimo stimolo, la messa in fase, questi concetti, ecco, vogliamo comprenderli meglio per la nostra pratica. Sta di fatto che poi il principio del minimo stimolo ha funzionato veramente, perché da lì si è creato un'onda che ha portato alla creazione di questo convegno. Vorrei ringraziare, perché se poi mi dimentico, tutte le persone che hanno lavorato e contribuito a realizzare questo incontro, a Elisa, a Salvatori dell'Istituto, a tutto lo staff del Borgo, cioè persone che sono giorni, mesi che lavorano per organizzare. Quindi farei un applauso a queste persone, a tutti quelli che hanno allestito la sala, a tutte le persone, cioè grazie a loro riusciamo anche, c'è anche una registrazione, una ripresa, insomma è molto bello essere qui. E ci sono delle affinità, secondo me, come diceva già Filippo, tra la fisica quantistica, il buddismo tibetano e la biodinamica craniosacrale. Abbiamo in comune la presenza, l'ascolto, abbiamo in comune appunto i richiami di un allineamento. Ecco, tanti pensano anche che noi nella formazione certamente prepariamo degli operatori che siano preposti ad aiutare il prossimo, a dare beneficio nel dolore, nel disagio, ma c'è anche di più. Ieri lo dicevo anche agli allievi, alla fine cos'è che ci spinge e cos'è che spinge tanta gente? Noi abbiamo tanta gente che viene a seguire la formazione, quindi abbiamo persone che vengono da Bari, dal nord, dal sud, cioè da tutte le parti. Alla fine il desiderio è quello di stare un po' meglio ed essere un po' più felici. Questo è. E lo studio del corpo umano, l'embriologia, ieri abbiamo avuto una bellissima giornata di studio e lavoro su questo, ci aiutano a comprendere come siamo fatti, e questo è un po', come dire, la trasposizione della saggezza, no? Che viene insegnata nel buddismo tibetano. Saggezza come conoscenza, come chiarezza nella mente, comprendere come siamo fatti, da dove veniamo, come veniamo concepiti. Il corpo umano è straordinario, è una meraviglia divina, e ci meravigliamo ogni giorno, come abbiamo fatto ieri nella lezione appunto di embriologia, di come veniamo strutturati. E a questo uniamo la parte empatica, la compassione, no? Che viene esaltata, viene promossa nel buddismo tibetano. E sono tutti concetti che poi abbiamo bisogno di comprendere dal punto di vista scientifico, fisico, come funzionano e che collegamento c'è. Io ero presente quando il Dalai Lama sotto quella statua disse quelle parole. Ora non lo dico perché siamo qui, però io subito ho pensato, sarebbe bello fare una cosa, cioè l'ho pensato, tanto nessuno mi può contraddire. Quindi sono molto felice di questo. Quando Elisa mi è venuta a dire, ma come hai fatto a far venire il professor Vitelli? Gli ho mandato una mail. Gli ho spiegato cosa facciamo e lui ha accettato fin da subito con grande entusiasmo. L'avevo sentito a Pisa l'anno scorso, ma lo conoscevo di fama, di nome, perché il professor Vitello collabora da tanti anni anche nell'ambito dello Shiatsu con la Patrizia Stefanini, che è un'amica, una collega, ha fatto dei lavori nelle pubblicazioni, la relazione tra meridiani e fisica, è stato ospite più volte dagli osteopati, no, a Pescara, insomma, è un uomo a 360 gradi. E stamattina, venendo qua per dirvi, ora al di là della conoscenza che poi lui ci donerà e dispenserà a tutti noi, consiglio di prendere appunti, prendere appunti per fare magari poi anche delle domande, no? Dico, io dico ai miei allievi, siccome era riservato a loro, dico, voi siete obbligati a prendere. Io non sono democratico, almeno nell'ambito della formazione. Ma la cosa mi è piaciuta molto, quello che, perché mi diceva delle sue origini, nato vicino a Napoli, anche se vive a Cava dei Tirreni da un po' di anni, e lui diceva, per me, ovunque io vada, ho bisogno di sapere dov'è il mare. Ecco, e siccome noi nel nostro lavoro lavoriamo su fluidi, maree, no? Lui si è un po' anche documentato, gli ho mandato un po' di materiale per comprendere, quindi secondo me, diciamo, siamo nel posto giusto al momento giusto.
Si vede anche da qui
il mare. Perciò non mi resta che ringraziarvi ancora di essere venuti così numerosi, e ringrazio ancora il professore e auguro a tutti una giornata di studio, di lavoro. Avremo poi nel pomeriggio un'altra sessione e poi alle 18 vi ricordo l'incontro con il venerabile Geshe Tenzin Tempel, che farà un suo intervento, ci sarà un dialogo anche con il professore e una sessione sempre di domande e risposte. Questo è un po' il programma, il menù è interessante, vero? È appetitoso, no? Però come concedetemi, visto che i tibetani purtroppo sono soggetti alla vessazione dei cinesi, citiamo un cinese un pochino più evoluto, Confucio, che diceva liberatevi dalla sete del sapere. Grazie a tutti.
Quindi adesso è il mio turno. Sentite, posso chiedervi se tolgo questo affare perché soffro il solletico e sembra che rida sempre. Magari uso semplicemente questo. Va bene lo stesso? Ah, ok.
E così evitiamo anche qualche fischio in più.
Scusatemi, ma insomma. Allora, uno comincia dicendo buongiorno signore e signori eccetera, però io stavo pensando questa cosa del signore e signori parlando di Peppino, no, io sono rimasto ragazzino, ero il piccolo, c'era il nonno Giuseppe, il nonno Peppe, io ero il Peppino, e che poi questa cosa l'ho anche un po' strumentalizzata volutamente perché dico che mi piace essere chiamato Peppino in onore, in memoria di Peppino Impastato, sinceramente. L'applauso è per lui. Allora, dicevo, non vi dispiacerà se dico ragazzi, come ho fatto per una vita e continuo a fare quando mi trovo davanti a parlare di teoria dei campi e di fisica in generale. La cosa ha a che fare con quello di cui, diciamo, abbiamo in programma di parlare, perché l'idea del Signore, da quando ero piccolo, era un'idea del compiuto, e questo sinceramente non mi piaceva, perché la cosa più interessante è quello che non è compiuto, e il ragazzo è tipicamente quello che sta sulla strada e ha una strada da percorrere e cose da scoprire, e quindi c'è un avanti su cui andare. Allora, buongiorno ragazzi. Ecco, questa cosa è interessante da un punto di vista anche della fisica. Voi direte, ma fai una zuppa di un po' di tutto, sì. Perché non... insomma, l'attività ricercare è un'attività umana e l'uomo è un tutt'uno, e quindi non è che c'è il momento della scienza, il momento del sentire, il momento, no, no, è un po' tutto assieme. E allora, dicevo, a che fare, perché questa idea del sistema aperto, il ragazzo, se volete, aperto sul mondo, quindi curioso, che vuole sapere e magari vuole anche dire, nel momento in cui non si rende conto ancora, o proprio perché non si rende conto, riesce a capire addirittura qualcosa che un altro, il Signore, l'esperto, non può più capire perché ormai è chiuso nel suo sapere, tra virgolette. Ecco, allora io partirei proprio da qui. Per caso è rimasto qui sopra, quando abbiamo messo la chiavetta per questi lucidi, che voi, non so, probabilmente non si leggeranno laggiù, ma in ogni caso la prima riga, questo non era il primo lucido, ma per caso è rimasto lì. Nella prima riga, il cervello è un sistema aperto, dissipativo. La parola dissipativa è sinonimo di aperto. Dissipativo non significa solo che dà, ma che dà e che prende, usato in questo senso. E mi piace molto usare questa parola, perché in genere la parola dissipazione ha una connotazione negativa. Hai dissipato il bene della famiglia. Qui, se non fosse dissipativo, il cervello non sarebbe un cervello. Quindi dissipativo, le cui funzioni non esistono se non nella sua interazione con il mondo. Ecco, questo è un dato fondamentale. Ora, c'è da dire che tutta la matematica che abbiamo e che usiamo in fisica, che si chiama teoria canonica, qualcosa di canonico, insomma, non si va oltre ovviamente, considera solo i sistemi chiusi, i sistemi per i quali l'energia si conserva, la quantità di moto si conserva, ci sono le leggi di conservazione, e qualcosa si conserva perché il sistema è chiuso. Quindi pensate un po' il livello di arretratezza, chiamiamola così, della fisica, quella che ci permette di andare, adesso si vuole andare su Marte, o di costruire quelle macchinette per le quali si parla di intelligenza artificiale, senza capire bene né che significa intelligenza né che significa artificiale, ma insomma lasciamo stare. E ad ogni modo, tutto questo imperialismo, chiamiamolo così, della scienza, ha un limite sostanziale. Si occupano, diciamo, i testi sacri solo di sistemi chiusi, ma noi non conosciamo nella pratica nessun sistema chiuso. Tutti i sistemi che noi conosciamo in fisica, se guardate intorno nel mondo, qualunque cosa, anche a livello microscopico, atomi, livelli subatomici e via dicendo, sono sistemi aperti. Sistemi per i quali non potete tagliare la comunicazione con il mondo, con il resto, con quello che è, avete il vostro sistema A e il resto lo chiamate sistema B, va bene? Non potete tagliare, non abbiamo. Pensate addirittura che nel vostro testo di fisica della scuola superiore, per quelli che l'hanno fatta solo là, la fisica, si parla della seconda legge della dinamica, quella di Newton, F uguale a M per A. No, che se dite così poi il prof all'esame vi chiede, no, dovete dire in un riferimento inerziale, vabbè, un dettaglio tecnico. Però non si parla della prima, quella è la seconda, e qual è la prima? La prima la si chiama principio di Galileo, cioè che ogni corpo, se è sottratto all'azione di ogni forza esterna, persiste nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Questa cosa qua si chiama principio e non legge. Perché? Perché di fatto non è verificata. È verificata solo, noi diciamo con grande ipocrisia, asintoticamente. Asintoticamente significa che se voi lucidate bene il piano su cui lasciate correre una pallina, quella più difficilmente si ferma, ma prima o poi si ferma. Se eliminate il vento che passa, allora la foglia che è appesa a un filo non la vedete più spostare, però se poi uno gli viene uno starnuto, la foglia si muove. Quindi noi non osserviamo, è un dato, questo è un fatto, potete verificarlo da voi stessi, non osserviamo mai un sistema isolato dall'esterno. Il cervello è, per sua stessa definizione, un sistema di questo tipo. Cioè, col cervello il dubbio non viene nemmeno, anche se qualche volta uno dice in momenti di io vorrei andarmene su una montagna, non vedere più nessuno, eccetera, eccetera. Vedrebbe ancora se stesso, perlomeno. Ecco. Dico questa cosa qui. Ascoltate, questi lucidi che stanno qua, queste slides, servono più a me che a voi, voi pochissimo perché non si leggono, a me io ce le ho per ricordarmi le cose che vi volevo dire, ma magari vi dico altre cose anche se poi rientrano in questo giochino qua. Allora, dicevamo, quindi per il cervello la cosa fondamentale è il fatto che non lo si può chiudere. Se voi prendete una persona e la chiudete in una stanza e la isolate completamente, anche da un punto di vista sonoro, e magari lasciate la luce accesa per osservare dallo spioncino quello che fa e come va a finire, ma quella persona perde il senso del tempo, comincia a dare i numeri, come si dice in maniera colloquiale, perde coscienza, insomma se la passa male. Non a caso la prigione, e a maggior ragione l'isolamento, è una pena corporale, perché poi anche quest'idea, quando si dice cervello, il senso che quando io pronuncio questa parola non è quello anatomicamente definito, no? Nella scatola cranica poi ci sta il sistema nervoso, no, è un cervello esteso a tutto il corpo. E se riesco a fare dei passaggi in tempo dovuto, prima che loro mi fermino, addirittura si può parlare di un cervello sociale, di un cervello che vive e che comprende il nostro, quando leggete, comune senso del pudore, comune senso non so di che e via dicendo. Questo comune senso come fa a formarsi? Questo è un problema molto importante, per esempio per chi fa pubblicità, il pubblicitario, è quello deve creare una moda, un comune senso, come si fa? Oppure un politico, come fa un paese così ricco di civiltà, così ricco di tradizioni nobili, sto pensando alla Germania degli anni 30, ad essere uniformato nella follia del fascismo? La parola giusta sarebbe nazismo, però la parola nazismo non ci fa pensare che anche noi siamo stati così e rischiamo ancora oggi di ridiventarlo. Quindi perciò uso la parola fascismo, che zitti perché sennò qua vengono allora io sono iscritto all'AMPI, fine del discorso. fine del discorso, lasciamola così la cosa, va bene. Ad ogni modo, quindi è proprio una pena corporale l'isolamento, e non a caso diciamo anche questa cosa qui: frantumare il tessuto sociale è una linea politica. La frantumazione del tessuto sociale è tagliare i fili tra le persone, tagliare la solidarietà, non permettere la compassione. Pensate com'è bella questa parola, compassione. La parola passione dal greco, pathos, significa sentire, ma un sentire profondo. E questo sentire profondo assieme. Quindi la condivisione di un sentire. Tutte queste cose, dette così, sembrano, se volete, letteratura. Però se voi smanettate un po', la parola smanettare si usa oggi con i cellulari e i telefonini, è una parola d'obbligo, se voi smanettate un po' con la matematica, vi rendete conto che se volete descrivere il cervello da un punto di vista non solo della biochimica, ma anche della fisica, perché occorre... peccato che non le ho portate quelle... Dopo citerò a, così, un po' a memoria, quattro versi di Lucrezio, del Rerum Natura. Ad ogni modo, se usate un po' di matematica, allora voi dovete cercare un modo di descrivere con la famosa teoria canonica un sistema aperto. Come si fa? Bene, voi in parte già lo sapete, perché qualcuno vi ha insegnato nelle scuole superiori che, per esempio, quando dovevate calcolare l'entropia, non chiedetemi cosa sia perché non ci interessa in questo momento, dovevate considerare il vostro sistema e l'universo. A quelle parole io mi illuminavo d'immenso perché non avevo capito che l'universo significava tutto quello che, considerato assieme al vostro sistema, rendeva il tutto un sistema chiuso. Io pensavo all'universo, quindi ragazzino, come del resto sono ancora, mi illuminavo d'immenso pensando all'universo. Ma l'universo era chiudere il sistema. Chiudere il sistema, come uno fa a chiudere il sistema? Considera non solo il sistema A, che è il vostro sistema, ma anche il sistema B, in modo tale che il sistema A e B messi assieme costituiscano un sistema chiuso. Se riuscite a fare questo gioco, applicate la matematica che avete, che è quella che è, e fate i conti che dovete fare. Poi, se siete fortunati e se siete bravini, diciamo, potete scartare tutto quello che riguarda il sistema B dai risultati che avete ottenuto e restate con quello che riguarda il sistema A. E poi presentate il compito e dite: ho fatto il compito in classe, il prof di matematica o di fisica dice bravo, bravo. Quindi per studiare un sistema aperto, il cervello, ma anche altri sistemi ovviamente, però occupiamoci del cervello stamattina, voi dovete chiudere il sistema. Ecco, e come facciamo a chiudere? Io sto parlando di un fatto molto concreto, di matematica. Cioè, voglio dire, le cose che vi dico potete trovarle scritte in formule nei lavori che mi è capitato di scrivere e pubblicare. Quindi cerco di tradurre in maniera colloquiale, in qualche modo, delle strutture matematiche. E fatemi fare una parentesi, scusatemi. Noi stiamo qui non perché c'è uno che vi dice delle cose. Io sono uno di voi, siamo qui per condividere questo sfizio dei ragazzi di andare dietro l'angolo della casa accanto dove ci avevano detto di non andare, insomma. Quindi siamo tutti assieme, ecco. Cioè non ci sono esperti, questa è una cosa fondamentale, perché se ci fossero esperti allora la parrocchia finisce lì, chi non è esperto e dice una cosa diversa non è ammesso perché non appartiene alla parrocchia. Quindi la specializzazione, utilissima in certi momenti, perché se uno non è specializzato a guidare il tram insomma può deragliare, quindi ci vuole, però non è una delega al sapere. Quindi la condizione essenziale per conoscere qualcosa di nuovo è l'ignoranza, pure perché sarebbe piuttosto sciocco se uno già sa e ancora vuole sapere che sa, insomma sai tutto, finito, no? Insomma, non c'è sfizio, come si dice a Napoli. Ecco, e quindi questa come parentesi, chiusa la parentesi, cioè io in genere sono uno studente tra gli studenti, insomma, e apprendo più io da quelli che sarebbero i miei studenti che non loro da me, insomma, questo è tipico, chiunque di voi faccia l'insegnante o insegni al ragazzino non so, i primi passi, sa bene questa cosa che sto dicendo. Ad ogni modo, voi dovete chiudere il sistema. Come fate a chiuderlo? Qual è, se il vostro sistema, se il cervello è il sistema A, qual è il sistema B con cui potete chiudere? Ma certamente da un punto di vista banalmente fisico, qui respiriamo e allora dobbiamo considerare l'insieme dell'aria, dell'atmosfera che magari è chiusa in questa stanza, ma questa stanza è aperta, questa tenda è aperta, quindi è più difficile chiudere. Però potremmo con buona approssimazione, se chiudiamo tutte le tende entro certe approssimazioni, l'approssimazione è fondamentale per il motivo stesso che non ci sono sistemi chiusi. Solo entro una certa approssimazione possiamo considerare il sistema chiuso. Quindi il concetto di approssimazione, e qui viene anche il concetto di errore, nel primo anno di fisica allo studente di fisica si insegna la teoria degli errori e gli si dice: scordati che tu non fai errori. Ci sono errori che si possono evitare, se la bilancia parte non dallo zero ma da 10 grammi e io misuro mezzo chilo, quello sarà mezzo chilo, a 500 meno i 10 grammi, quello è un errore sistematico, quello lo posso eliminare. Però c'è l'errore accidentale, passa il treno, fa oscillare il pavimento del laboratorio, e l'indice della bilancia oscilla, allora è partito più o meno dallo zero, se io proprio in quel momento stavo a leggere che cosa accadeva. Questi errori accidentali non si possono eliminare. Fatemi raccontare una storiella, anche se rischio di perdere il filo di quello che dicevo, non importa tanto che dobbiamo fare. C'era una ragazza, detta mia studentessa, perché seguiva i miei corsi, la quale, sapete, le ragazze in particolare possono essere estremamente diligenti, molto più che non i ragazzi. Allora questa aveva preso talmente sul serio questa storia degli errori che un mattino va a ritirare le analisi cliniche della nonna, alla quale lei teneva moltissimo, e legge azotemia, non so qual è il numero adeguato, diciamo 30, no? È qualcosa del genere, e non legge più o meno 10, più o meno 5, più o meno 0,3, che è l'errore, la stima dell'errore. Quando voi prendete una misura, il tavolo è lungo, lo prendete con un metro, il metro del sarto, sarà un metro più o meno un millimetro, perché il metro del sarto si dilata, allora scrivete più o meno un millimetro, se lo misurate con un metro d'acciaio allora sarà più o meno un decimo di millimetro. Quindi una cosa che si insegna è che il rigore consiste nella capacità di stimare il proprio errore. È il rigore, scusatemi, il rigore, ho detto il rigore, non mi ricordo, il rigore consiste non nel dare il numero, misura un metro e basta, ma nel dire un metro più o meno, in quel più o meno 0,7, quella è la parte del rigore. Ad ogni modo, Eleonora si chiama, Eleonora va a prendere questi... E uscendo dallo studio di biologia si rende conto che non c'è più o meno vicino ai numeretti. E gira un po' indispettita e si rivolge al signore, e veramente in quel caso era il signore che le aveva dato questo foglio, e dice: ma non ci sono gli errori. Il signore era il biologo, che era veramente un signore perché era compiuto, non aveva più nessuna possibilità di esplorare il quartiere dove abitava, e dice: questo laboratorio non fa errori. Ovviamente Eleonora, che è un tipo abbastanza tosto, viene e ci racconta questa cosa sghignazziando, le diamo 30 semplicemente per questa cosa qua. Ragazzi, è vero questo, se volete le telefoniamo, ce lo facciamo raccontare da lei. Ad ogni modo, sta storia degli errori, quindi. Allora noi cerchiamo nel modo migliore possibile, come permesso dall'errore, di chiudere questo sistema. Adesso, qual è il sistema B per il vostro sistema? Supponete che stiamo parlando di uno di voi, ognuno di voi pensi a se stesso. È il mondo che lo circonda. È il mondo che lo circonda, non solo fisicamente, ma in tutto e per tutto. La percezione del colore, la percezione di questo rosso, la mia, è quella che è, quella del signore lì è il rosso, noi ci mettiamo d'accordo e chiamiamo tutti e due questo rosso. Questo fatto di metterci d'accordo è parte fondamentale del lavoro scientifico. Qui sto dicendo una cosa che i colleghi scienziati mi picchierebbero, però poi magari ci torniamo. E quindi ci accordiamo sul fatto che questo è rosso. Per essere più certi della cosa e per estendere questa convenzione, associamo a quella tinta una lambda, una lunghezza d'onda. Dopodiché il rosso ha la lunghezza d'onda. Chi l'ha detto? Abbiamo detto noi, è più che sufficiente. Se siamo d'accordo, quello è. Viene un marziano, per lui il rosso è un'altra lunghezza d'onda, piacere, non c'è problema. E no, ma è esattamente così. È esattamente così. Mio padre, pittore, conosceva tante sfumature di colori che io non ricordo nemmeno il blu oltremare, il blu non so che, eccetera, eccetera. Insomma, quando andava a comprare i colori, io che ero peppino, stavo sempre con lui, mi sorprendeva tutta questa varietà di sfumature, no? Ecco, ad ogni modo, quindi il sistema B per ciascuno di voi è quello che è il mondo per quello di voi di cui stiamo parlando. E non è detto che debba essere lo stesso per un altro. Il mio mondo è il mondo che tiene la mia vita dentro, la mia esperienza, la mia sensazione, la mia percezione. Io non lo so, chi magari è biologo o un medico può dire che se la mia, il livello, il tasso di zuccheri in un certo momento mi fa assaporare la parmigiana in un certo modo anziché come il sapore che ha il vicino che magari è diabetico, insomma non lo so, ognuno ha il proprio mondo. Se voi andate a visitare una mostra di qualsiasi cosa o a sentire un pezzo, un'orchestra, e dopo voi uscite dalla galleria o uscite dal concerto e vi chiedete ma cosa ho visto o cosa ho ascoltato, ma voi avete conosciuto l'autore, il fotografo se era una mostra di fotografia, e il pittore se era una mostra di pittura, lo scultore, il musicista e così via, perché voi avete visto la fotografia dove magari riconoscete addirittura che quello è il palazzo che si vede dalla vostra finestra, però l'avete vista sotto una certa con una certa illuminazione presa nella fotografia, scelta da chi ha fatto la fotografia, quindi dal fotografo, un certo angolo con una certa prospettiva che escludeva, che so io, la casa accanto e non un'altra, perché è stata la scelta del fotografo. Quindi guardando quella fotografia io sto guardando il punto di vista del fotografo e così via con tutte le altre cose. A Napoli questa cosa si dice in senso anche un po' avversativo, diciamo, che quello si crede che il mondo è come lui se l'è messo in testa, che è perfettamente e rigorosissima, perché tiene anche il più o meno con gli errori, da un punto di vista delle neuroscienze, della psicologia, ognuno di noi si porta dietro il mondo come ce lo siamo messo nella nostra testa. La cosa divertente è che questo non è una volta per sempre, perché là significa, appunto, parliamo dei signori che hanno chiuso. No, questo è un processo continuo, dinamico, perché l'immagine che noi abbiamo del nostro mondo cambia continuamente. Io non ero mai stato a Pomaio, non sapevo nemmeno che esistesse, adesso mi cacciano via. È un posto meraviglioso. Questa è un'acquisizione nell'immagine del mondo mia che non c'era fino a 2 ore fa. E quindi e succede anche qualcosa in questi cambiamenti, che non è come aggiungere un'altra voce a un dizionario o ad un'enciclopedia o alla lista della spesa, perché in quel caso, in quei casi, tutto il resto resta quello che è. Nel nostro caso l'aggiunta di dell'esperienza Pomaia, nel mio caso, modifica tutto il paesaggio precedente che io avevo, lo chiamo paesaggio, figlio di pittore, che io avevo del mondo come io me l'ero messo in testa. Capite? Quindi è un processo altamente non lineare. Non lineare significa che non potete dire da A segue B, da B segue C e via dicendo, ma è tutta una zuppa. Come il vostro scaldacqua, no? Voi quando l'avete acceso la resistenza elettrica riscalda l'acqua, però siccome c'è il termostato, a un certo punto il termostato spegne l'interruttore e allora qual è la causa e qual è l'effetto? Non c'è più, perché è circolare il discorso. E quindi il concetto di causa ed effetto si perde, c'è un feedback, come si dice, per dare una bella impressione a chi vi sente, e in quel caso si parla di un processo non lineare, perché una cosa incide sull'altra e poi c'è un ritorno. Ecco. E la stessa cosa accade nel formare questo nostro mondo, così come ce lo portiamo dietro. E allora, se voi volete scrivere un po' di matematica per studiare il cervello da un punto di vista fisico, dovete scrivere quelle quantità che più o meno caratterizzano il cervello. Andate a studiare, che so io, come sono fatti i neuroni, le cellule glia, i dendriti, gli assoni, il sistema nervoso periferico e non, e tutto il resto. Vi fittate un collega neuro qualcosa e quello ve lo dice. E poi, per descrivere il resto, voi dite, ma che faccio? Il trucco è semplice: siccome non ci interessa il dettaglio dell'interazione del sistema A col sistema B, sarebbe difficilissimo calcolare quanto contribuisce il mio respiro e le mie parole all'aria, cioè cose complicatissime, però basta dire che l'altro sistema è come il sistema A, tale però che tutto quello che esce dal sistema A entra nel sistema B, perché il tutto deve essere chiuso. Se se ne va e non va in B, il sistema non è chiuso. Quindi A e B formano un sistema chiuso. Tutto quello che esce da A entra in B, e tutto quello che esce da B entra in A. Ci siamo. Quindi non solo io modifico la mia visione del mondo, ma anche il mondo, qualche volta dobbiamo dire, purtroppo cerca di modificare me, ma questa cosa è altamente non lineare, è un dialogo, è qualcosa che va, è appunto una compassione, in qualche momento questa parola può essere anche bruttina, no? Questo compatire reciproco del mondo, tra il mondo e noi stessi. E quindi quello che voi fate, descrivete matematicamente, però io sto parlando di fatti molto specifici, giochini che scrivete con... raddoppiate i gradi di libertà. I gradi di libertà significa quelle cose che descrivono il sistema A. Abbiamo detto i neuroni, le cose, l'acqua, il cervello, tutti questi oggetti che i neuroscienziati studiano sono immersi in un bagno d'acqua. L'acqua è tanta che costituisce in certi casi addirittura più del 90% di molecole presenti. In peso l'acqua è più leggera delle macromolecole e quindi in peso siamo sul 70-75%. Ma se considerate il numero di molecole di acqua è enormemente maggiore. E uno non può dimenticarsi dell'acqua, tra l'altro. È come se un pescatore va a pescare, bada ai pesci che sta pescando e non si preoccupa del mare. Sti pesci da dove li pigli se non dal mare? Va bene, non si può ignorare, a proposito del mare di cui parlavamo in macchina, non si può ignorare il fatto che il pesce sta in mare. Quindi il pescatore che non si preoccupa, per esempio, della salute del mare, insomma, non è un pescatore, è un disgraziato, insomma, detto velocemente. Ad ogni modo, quindi il sistema B è il raddoppio del sistema A. Siccome ogni cosa che entra in B esce da, voi dovete cambiare in con out, va bene? E viceversa. Quindi il sistema B è un po' come l'immagine in uno specchio del sistema A. La mostra di fotografie è l'immagine del fotografo in uno specchio realizzato con la tecnica della fotografia. Se voi vedete un Picasso, quella è la fotografia, è un autoritratto, pure se è una signora con tre nasi. Ma quello è l'autoritratto, perché come Picasso vedeva quella immagine, anche se è un'immagine non figurativa, diciamo. Quindi il sistema B è l'immagine del sistema A. Però siccome in e out ha a che fare col tempo, è l'immagine non in uno specchio come quelli che abbiamo a casa, in cui al mattino, se ci ricordiamo, ci pettiniamo e ci guardiamo, è uno specchio nel tempo. Qui la cosa mi piace perché diventa addirittura poetica, diciamo. Però in matematica è esattamente questo: voi cambiate il segno del tempo, avete il sistema B che è uguale esattamente al sistema A col segno del tempo cambiato. Così come l'immagine speculare nello specchio vero, quello della realtà, è l'immagine, se mettete una freccia e la poggiate sullo specchio, la punta della freccia fatela rossa, giusto per distinguerla, quello che vedete immediatamente sullo specchio dall'altro lato, quello dove c'è la vecchina che uno guarda dietro lo specchio quando è il ragazzino, è la punta rossa sta dall'altro lato e sta sulla superficie di questo specchio. Voi vedete sia la vostra freccia che quella riflessa. Allo stesso modo l'immagine speculare, questa volta nello specchio del tempo, di voi, del vostro cervello, perché posto cervello è una cosa che funziona, non è una pappamolla, è l'immagine speculare nel tempo di voi, è il mondo che voi vi portate dietro, che porta tutti i vostri valori, perché voi ricordate le cose che per voi hanno un significato. E allora quello che succede è che alla fine, quando fate il conto e state lì a fare i conti, a lavorare, a fare questo modello, vi ritrovate col sistema A e con il suo... E come lo vogliamo chiamare? Chiamiamolo in un modo che poi ci capiscono anche chi non ci ha sentito stamattina. Una metafora letteraria comune, sosia no, doppio sì. Noi ci portiamo dietro, o lui porta dietro noi, la cosa è reciproca, un doppio. E infatti, dovendo scrivere un libro, diciamo, senza formule, dovendo dare un titolo, il titolo che scelsi fu Il mio doppio, perché il mio, perché non potevo, il doppio di mia moglie lo conosce lei, spero qualcosina anche io, Il mio doppio disvelato, perché stava là, io dovevo solo alzare questo velo e riconoscerlo. E questo è il titolo di questo libretto, My Double Unveiled, che è il mio doppio disvelato. E il modello matematico, mettendo assieme le parole, è il modello dissipativo, quantistico, e qui bisogna capire perché questa parola entra in mezzo, il modello dissipativo quantistico del cervello. Badate, è il modello che è quantistico, ed è il cervello è dissipativo, e il cervello è macroscopico. Quindi questa storia del quantum bisogna prenderla per bene. Qualcuno, ci sono sempre un po' quelli, diciamo, camminano sparati così, qualcuno lo prende in modo troppo serio, ma il problema reale è come liberarsi del quantistico, perché il cervello si comporta in maniera classica. Classica significa non quantistico, va bene? Torneremo su questo discorso del quantistico. E quindi voi avete che il cervello fa questo gioco. Prima ho detto che voi ricordate o il vostro doppio contiene, che è un po' come dire che ricordate, quello che per voi ha un valore. Ma dire che per voi ha un valore significa che, nella vita di tutti i giorni, significa che per voi ha un significato. Qui dovrei fare attenzione, perché siccome ho nominato la sposa, diciamo così, il suo numero di telefono io non me lo ricordo, però, cioè, vabbè, lasciamo stare. I numeri del telefonino sono un oggetto che uno va là e smanetta sulla rubrica e lo trova. Ecco, io astendo ricordo il mio. Vabbè, però ha un valore comunque, ve lo garantisco. Allora, che cosa accade? Accade che scoprite anche un'altra cosa, che il cervello... Perché, allora, c'è un problema. La memoria. Che cos'è la memoria? Dove si colloca la memoria da un punto di vista proprio biochimico? Nelle sinapsi, c'è la teoria delle sinapsi. Il luogo... In quale parte del cervello c'è l'immagine di mia nonna? Sapete, Eccles, Nobel, se ne venne fuori col neurone della nonna e gli dissero, guarda che se io ti do una botta e ammazzo quel neurone, tu la nonna non ce l'hai più. E lui si convinse, persona ragionevole, e disse sì sì, ho sbagliato, come non detto. Quindi, però c'è una linea nelle neuroscienze che considera il fatto che la memoria abbia una localizzazione, così come certe regioni del cervello sono predisposte ad una certa attività funzionale in misura maggiore che non ad una, per un'altra attività, la regione del parlare, la regione visiva, la regione, queste sono molto ben individuate nel cervello, anche se non è chiaro come accade che una volta messa in moto quella regione, diciamo quella visiva, visto che ci guardiamo, tutto il cervello entra immediatamente. Immediatamente significa nel giro di poche frazioni di millisecondo. E questo fa dubitare sul fatto che poi esista una memoria visiva localizzata in una certa parte del cervello. Così come una memoria dell'andare in bicicletta, dopo un male... brutto, dopo un ictus, la persona può recuperare, anche se ha perduto aspetti motori funzionali, la fisioterapia o altre attività di tipo terapeutico fanno proprio questo, e si vede che si recupera. E allora c'è l'altra linea che dice che no, non c'è una localizzazione per la memoria. E quando si parla di memoria, memoria di che? Del numero di telefono. La cosa sembra molto strana, perché io non mi ricordo del numero di telefono di mia moglie, però lei me la ricordo. E allora, probabilmente, con Walter Freeman, che è andato via nell'aprile del 2016 e col quale ho collaborato per 10 anni e più, che è stato un neuroscienziato, ha lasciato la sua impronta sulle neuroscienze degli ultimi 60 anni, con Walter Freeman c'eravamo convinti alla fine, lui è andato via, io sono rimasto convinto, probabilmente sta cambiando idea, non lo so, insomma, ma comunque che quello che è memoria non è il dato. E qui, meno male che sto a Pomai e non ci stanno quelli dell'intelligenza artificiale, e qui la cosa è grave, perché io sto dicendo che non è l'informazione l'alimento del cervello, ma è il significato. Quindi il cervello è qualcosa che costruisce significati. Per me questa pianta può avere un significato, che è il significato è sempre relazionale, non appartiene a me, non appartiene alla pianta, ma appartiene alla nostra relazione tra me e la pianta, che porta con sé, come era, vi ho detto, per il dizionario, la cosa, tutto il contenuto significativo del mondo che io mi porto dietro. perché queste variazioni tra il viola, il rosso che non è rosso e via dicendo, il verde eccetera, mi può far ricordare quelle sfumature di colori che io vedevo nel negozio di quello che vendeva i colori a mio padre, e quindi ha un significato per me che può essere ben diverso da quello della signora con la maglietta verde che mi guarda e dice: ma questo che sta dicendo, insomma. Ad ogni modo, e può aver ragione, perché è il suo significato, il significato che lei costruisce, che il suo eccetera. Quindi il cervello costruisce significati. Io di questo sono convinto proprio. Dopodiché, dove sta il significato? Uno può chiedersi ugualmente, come uno chiedeva: dove sta il numero nella mia pacco di neuroni che ho e di cellule glie e di acqua, e il numero di telefono di tua moglie, insomma, così, dove sta il significato? Qui interviene un elemento che è molto bello. Signori, se di questa mattina vi auguro di dimenticare tutto, perché significa che avete metabolizzato, è però una cosa, ricordatevela di più: la parola coerenza. Non nel senso di essere coerenti, no, quello lo lasciamo a quelli che dicevamo prima. Coerenza nel senso dell'essere in fase, nel senso dell'essere parte, suonatori di un'orchestra. Voi quando ascoltate la musica di un'orchestra, si parlava prima di Boston, la Boston Philharmonic Orchestra, non so, tiene più di 100 suonatori, e voi ascoltate la musica dell'orchestra, non del violino di terza fila o del trombone che sta, c'è sempre un trombone in giro, del trombone che sta su in fondo, sulla destra, in genere i tromboni stanno sulla destra. No, ma è successo. No, ma io non ho nulla di tromboni. Senza un trombone voi potete immaginare un'orchestra? No. Tra l'altro io sono mancino, ma a scuola mi hanno insegnato a scrivere con la destra, perché all'epoca insomma non era decente coltivare l'essere mancino. Ad ogni modo, voi non ascoltate il singolo suonatore, voi ascoltate l'orchestra. Se il numero è così grande, se ad uno dei suonatori viene da fare la pipì, e quello esce, che può fare questo povero signore? Ma voi non ve ne accorgete, sono tanti. Cioè, se il numero è elevato e se l'orchestra è un'orchestra, cioè suona in fase, non come prima della performance dove accordano le cose, che è una musica infernale se vi trovate e sentite tutti, poi dopo c'è l'orchestra che suona come orchestra, voi non ve ne accorgete perché il numero è tanto alto, 100, fermiamoci a 100, che se esce uno o due, se fosse un'orchestra da camera fatta da 3 suonatori e a uno di noi viene da fare la pipì, scusatemi, perché insomma pure a voi può essere una cosa del genere, oppure a me ovviamente, e voi ve ne accorgete. Quindi una struttura che possa operare in fase ha bisogno di un numero elevato di elementi. Tecnicamente parlando, voi usate n, che va, il numero di elementi, che va all'infinito. Quando costruite uno stato coerente in una teoria quantistica, stiamo venendo un po' alla volta al quantum, voi ragionate con un numero che tende all'infinito. Guardate, l'infinito di per sé non esiste. L'infinito è un gioco, è un processo. Io dico 100 e lui dice 101, l'altro 102 e via all'infinito, va bene? Quindi uno può dire a chi la spara più grossa, insomma, quello è giusto, è esattamente così. Quella è la definizione che si trova nel testo di analisi 1 del primo anno di matematica e fisica. Quindi un numero elevato di elementi, che però siano in fase, altrimenti non avete un'orchestra. Se un numero elevato di elementi è in fase. Badate, io dico elevato, ma tecnicamente in matematica e nelle teorie quantistiche dovete essere in grado di poter fare quello che si chiama il limite, cioè costruire il processo perenne che cresce all'infinito. È un dato importante da un punto di vista tecnico. Allora, se queste cose si verificano, allora la fluttuazione, il signore che esce per i suoi bisogni, la fluttuazione diventa trascurabile rispetto alla funzionalità dell'orchestra. Cioè, chi ascolta la musica dell'orchestra non si accorge che quel signore si è allontanato per un momento. Capite? Ora, l'orchestra è un oggetto classico, è fatto da gente. A Napoli si usa dire, invece di dire persone, c'è da cristiani, però una volta uno mi disse, perché i cristiani? Insomma, cioè, i musulmani, se ti va bene. Cioè, un Cristo, insomma, con tutto il rispetto e senza introdurre, è un modo di dire. Ad ogni modo, quindi, con questo aspetto della coerenza, l'essere in fase, voi vi liberate delle fluttuazioni. E potete capire come possa accadere che il cervello, che è costituito da qualcosa più di 10 alla 11 o 10 alla 12 neuroni, altrettanto cellule glia, circa 10 alla 15 sinapsi, questi numeri detti così non vi danno l'idea, ma giusto 10 alla 15, ho detto l'ultimo numero di sinapsi, 10 alla 15 significa 1 con 15 zero. Ora, 1 come... con 9 zero è un miliardo, ne restano 6 che sono un milione di miliardi. Un oggetto del genere, come può essere, mostrare, e di cui ci serviamo per sopravvivere, una stabilità funzionale così elevata? Com'è possibile? Senza quella stabilità funzionale, senza la stabilità funzionale del vostro cervello, quando siete alla guida della macchina, è meglio che non vi mettete, se dubitate di quella stabilità funzionale, alla guida della macchina. E qui dentro stiamo parlando da più di mezz'ora, qualcuno di voi non si è addormentato ancora, quindi è ancora funzionalmente stabile nell'ascolto. Ma come fa se nel nostro cervello c'è una tempesta di elettrochimica, di metabolismo, di cose indicibili, inimmaginabili? Capite? Ciò nonostante c'è una stabilità funzionale enorme. Qual è la chiave? La coerenza. La coerenza, vi ho detto, è tipicamente quantistica. Infatti l'orchestra è un'approssimazione, ricordate il più o meno, a livello classico, nel senso che dell'orchestra voi dovreste parlare di sincronismo, sincronia, no? Suonano in modo sincrono, cioè in fase. No? Infatti si parla di sintonia, no? Con la stessa cosa. E a livello macroscopico classico è difficile, difficilissimo mettere assieme, non dico 100, ma 1000 suonatori che suonino in fase. Invece questo è quello che accade per esempio in un cristallo. In un cristallo il diamante è per sempre. Pubblicità. Questa è una sciocchezza, direbbe Leonora al primo anno di fisica, perché ha studiato termodinamica, l'ordine del cristallo, cioè il fatto che gli atomi di carbonio stanno lì dove stanno secondo quella struttura cristallina, prima o poi quell'ordine dovrebbe decadere, perché appunto l'entropia, no? Aumenta, seconda legge della termodinamica. Mettete le cose in ordine sul vostro tavolo a casa vostra, passano 3 giorni, non trovate più niente perché quell'ordine è sparito, è decaduto. Il diamante però è per sempre, quindi è una pubblicità fallace, è una violazione del secondo principio della termodinamica. Eleonora avrebbe detto sì al primo anno di fisica, ma poi ha studiato meccanica quantistica al terzo anno e si convinse, effettivamente, si convinse, infatti fa questo mestiere, si convinse che no, che il cristallo è un sistema quantistico macroscopico. qui la famiglia Angela, Piero, come si chiamano, Alberto, mi picchierebbero perché loro fanno l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo e tutte queste cosine così, fanno un ottimo lavoro di divulgazione, intendiamoci. Sì, 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 poi hanno questo tribunale di inquisizione che è il CICAP, che se uno non è un esperto e dice no, io non sono d'accordo, ti bruciano all'istante e cose simili. Vabbè, però cioè, anche loro fanno parte dello scenario, no? Lo zoo è bello perché stanno. Allora, no, signori, ma io mi ci metto nello zoo. Insomma, io sto nello zoo. Insomma, l'unica cosa è che mi rendo conto che è uno zoo, c'è qualcuno che non se ne rende conto, insomma, vabbè, pazienza, ci sono i ragazzi e quelli non più ragazzi. Ad ogni modo, quindi in meccanica quantistica invece è possibile avere stati coerenti. La coerenza è un aspetto fondamentale della dinamica quantistica. E allora capite che se io mi metto a smanettare con la matematica e voglio costruire un modello del cervello che sia funzionalmente stabile, però viva di miliardi di componenti elementari, a questo punto o dico, vabbè, non è cosa, però siccome sono un ragazzino, la testa dura, mi ricordavano che sono Ariete con, come si dice, ascendente Capricorno e via dicendo, e allora uno tiene, allora che faccio? Prendo nella cassetta dei ferri quello che trovo e trovo gli stati coerenti della meccanica quantistica. La meccanica quantistica non basta, ci vuole la teoria dei campi quantistici, perché se voi volete studiare il moto delle molecole in un fiume, in un ruscello, e non ce la fate a considerare molecola per molecola, voi introducete il concetto di campo. Cioè dite che c'è una velocità che varia da punto a punto. Così ignorate il fatto che quella è la velocità in ogni punto della singola molecola, ma parlate in termini del campo velocità. Le considerate tutti assieme. Capite? Quindi questo è il gioco che si fa. E la teoria dei campi quantistici vi permette di fare questo gioco. E allora il modello che fate diventa naturalmente... Che significa naturalmente? Significa che se voi chiamate l'idraulico per aggiustare il rubinetto e quello invece del rubinetto ci vuole mettere, che so io, un altro aggeggio, no, quello naturalmente ci deve mettere un rubinetto nuovo, insomma. Quindi non è il fatto che chissà quale mistero intorno al momento, non solo, ma poi una volta che avete usato quello strumento dovete fare in modo che vi liberate dell'aspetto quantistico perché voi volete lo strumento funzionale che lavora a livello macroscopico, capite? Quindi il problema non è il quantum, ma è come liberarsi del quantum, perché le cose sono quantum, sono fatte di atomi e di elettroni, tutto, se non ci credete mettete le dita in una presa della corrente e vedete che il quantum c'è. Cioè, questo... In che modo ci si presenta la dinamica microscopica quantistica al nostro livello di interazione con il mondo che è macroscopico, in che modo ci si presenta in questo modo così stabile e così efficiente? Allora, vi ho rivelato, insomma, vabbè, la vanità fa parte pure quella della... Nella mia gabbia c'è anche l'aspetto della vanità. Allora, io vado, c'era questa conferenza, era in Germania, e incontro la fortuna, c'era anche Walter Freeman che avevo intravisto in qualche altra conferenza, un padre eterno insomma per uno come me, e io mi presento con questo librettino che era appena uscito, il My Double Unveiled, e cerco di rifirarglielo perché insomma uno, capite, lo studente va dal maestro e dice ho fatto, ho scritto eccetera, e quello, persona gentilissima, una persona squisita, dice ah bravo, cioè, il suo inglese di Berkeley eccetera, dice se lo mette nella tasca della sua borsa che ha, dice però io nel mio laboratorio di neuroscienze non vedo nulla di quantum, era giusto perché e il discorso finì lì. Io dissi, oddio, vabbè, questo non capisce niente, ovviamente. Però poi la vita è piena di sorprese. Dopo un anno dovevo venire a Roma per una conferenza e mi scrive e mi chiede se può passare per Salerno in visita, perché in un dipartimento di fisica in un'università voi ospitate persone che... E io leggo Freeman, ma è lui, dice sì, è lui. Cioè, è come se non puoi venire, insomma, figurati, insomma, metto un tappeto rosso, tutto quello che vuoi, eccetera, eccetera. Questo viene e tiene tre paginette, veramente erano tre e un pezzetto sopra, quindi diciamo quattro, allarghiamoci. Quattro paginette, dice, io vedo nel mio laboratorio delle cose che tu scrivi nel tuo libro. Ah, si è fatto capace. Ragazzi, veramente, questa fu la mia reazione. Infatti, vabbè, com'è la parola? Compassione, no? Il nostro. Allora, figuratevi quello che successe. Subito mettiamoci, tirai fuori il computer. Insomma, cominciamo a collaborare. Era il 2003, il primo lavoro uscì nel 2006. Quei tre anni io stetti proprio con una palpitazione di cuore, perché pensavo, lui all'epoca è morto nel 2016, avrebbe compiuto 90 anni a gennaio del 17, quindi teneva un'ottantina d'anni. Insomma, io scrivo un lavoro con Freeman, ma questo mi muore. Signore, questi stanno registrando. Il direttore non mi vorrà più vedere. Ad ogni modo, andammo avanti, ha campato altri 10 anni. Abbiamo scritto tanti lavori. Ha creduto veramente che le cose potessero essere con una base quantum. E ci siamo addirittura convinti che effettivamente la base dinamica di natura fisica che sottende e dà ragione di tutta la ricchezza dell'attività biochimica, elettrochimica in un sistema come il cervello è di natura quantistica ed è di natura coerente. Questa cosa della coerenza, capite, è la chiave per fare, per passare dal microscopico, la pipì, al macroscopico. Gioacchino, tu mi perdonerai, ma insomma io sono un ragazzaccio. Ah no, voleva semplicemente, va bene. Sì, ah sì, giusto per vedere, perché ma è meglio che mi fanno tacere, perché sennò non sanno più dove si va a finire, va bene. Ad ogni modo, è la base che vi permette la transizione di scala, come si dice tecnicamente in fisica, insomma vi fa passare dal microscopico al macroscopico, vi permette la stabilità della funzione. Badate, questo discorso sul cervello si estende... Io sono riuscito a farlo perché appunto il mio mondo conteneva un'esperienza di, come si dice, di ricerca e di amicizia, di vita assieme, con un gruppo di cui un elemento centrale era Emilio Del Giudice, di cui avete perlomeno sentito parlare. Ci vuole. E con Emilio potete immaginare qual era l'atmosfera nella quale si lavorava, insomma, sì, era un divertimento continuo e costante, irriverenza totale nei confronti di tutte le regole stabilite, di tutte le leggi della natura, di tutto di più. Ad ogni modo, e quindi ricco di questa esperienza, noi con Emilio avevamo già scritto dei lavori sulla materia vivente, infatti parliamo di fisica della materia vivente, non di biofisica, perché la biofisica, in biofisica, la fisica ha un ruolo ancillare. E la biofisica serve per contare le popolazioni di microbi, per aggiustare il coso ai raggi X che non funziona, insomma, queste cosette così. Ma biofisici non ce ne stanno. guardate, un ragazzino della mia età, un ragazzino già si può permettere tanto, se è della mia età si può permettere ancora di più, perché proprio, ad ogni modo. Quindi, ricco di questa esperienza, ci fu un travaso nelle cose di cui non sapevo assolutamente niente, tipo neuroscienze, e tutto sommato Walter Freeman, per quello che so che mi diceva, era pure lui contento di questo mondo che lui aveva sempre tenuto lontano. Perché? Perché ci sono tantissimi che cercano di coprire un mistero, la parola coscienza è un mistero, con un altro mistero. E cioè, se io ho una macchia di pomodoro qua sopra e la voglio togliere, ci faccio una macchia di inchiostro e non si vede più il pomodoro. Ma non si può risolvere un mistero con un altro mistero. Allora, di tentativi di usare teorie quantistiche per... ce ne sono tantissimi. Molti di questi hanno un pezzettino che uno riconosce che è corretto, però il contesto complessivo io non mi sento di condividerlo. Chiaramente condivido il mio modello quantistico dissipativo del cervello, questo è chiaro, però nei termini che vi sto raccontando, che sono esattamente questi. E a questo punto, non stamattina ma già da un po' di tempo, da quando ho ricevuto la locandina e il titolo Pillole di coscienza, molecole, sì, perché io poi ho pensato alle pillole, molecole di coscienza, e questo mi ha posto un problema. La coscienza è un fenomeno granulare, molecole di coscienza, insomma, io non lo so, non credo, insomma, non ve la prendete, non voglio criticare il titolo dell'incontro, no, ma noi siamo per la strada a cercare, un quarto d'ora, sì, no, fermami, 5 minuti, basta. Capite, dico questa cosa appunto non con un'idea di critica, il fisico non critica, non dice che è bello e brutto, cerca di capire per quel poco che può capire, sempre col più o meno l'errore che si fa e si continua a fare. Però mi apposto proprio a livello, come dire, di ricerca, di pensarci sopra. La coscienza è un fenomeno granulare? Io non direi, perché... questo modello e l'esperienza avuta con Freeman mi suggerisce che la coscienza sta, prima vi dicevo, le due frecce sullo specchio, che sia lo specchio del tempo, no? Il momento in cui voi state col vostro doppio, quello lì è soltanto un presente. Se volete è una sola molecola, se proprio vogliamo parlare di molecole. È un solo presente, è un istante, è un momento in cui il mondo è chiaro per voi, per ciascuno di noi. L'atto di coscienza è un atto che è solo nel presente ed è il momento in cui uno, come si dice, si rende conto di quello che sta intorno e che si fa. Insomma, questa è la coscienza. Infatti, in questo modello, la coscienza... dire che è descritta è esagerato, diciamo che si suggerisce, diciamo così, che l'atto di coscienza consista esattamente in quel dialogo tra il soggetto e il doppio, e il suo doppio. È quel dialogo che è l'atto di coscienza. E quindi da questo punto di vista... allora, io vi sto dicendo le cose così, però io quando mi capita, e lo faccio spesso, parlo in questo modo anche in conferenze dove sono tutti esperti, tecnici, eccetera, eccetera, e dissi questa cosa in una conferenza dove si discuteva di queste con tanta gente, tanto di cappello che sapevano tutto il possibile e lo scibile, e c'erano i cartesiani che mi guardarono e dice: ci vediamo dopo, perché cogito ergo sum, la coscienza su di me basta, là è finita, tu non esisti, esisto io e la mia coscienza, eccetera. Io dico che la coscienza è quello che c'è tra me e il mondo, adesso in questo momento il mondo siete voi, e quindi la coscienza, voi siete nella mia coscienza, voi siete il mio doppio, e quindi io mi sto confrontando col mio doppio. E c'erano i dualisti, quelli che dicono: no, c'è bisogno, la fisica non basta, c'è bisogno di una metafisica, qualcosa che non ha radici nel mondo così, ma sta, viene da là, non si sa da dove, e non c'è, poi ci stanno i problemi di comunicazione tra questi due mondi. Poi ci stanno i materialisti, quelli che dicono: no, è tutto contenuto nei neuroni. Dopodiché quelli dell'intelligenza artificiale ballano e festeggiano perché le reti neurali sperano che di fare il robot cosciente. In realtà sperano di fare il soldato robot, perché questo è l'obiettivo, e l'operaio robot, perché questo è l'obiettivo. L'hanno detto e l'hanno scritto, insomma, voglio dire. Badate, qui non stiamo dicendo di fermare la ricerca, l'evoluzione, tutt'altro, stiamo parlando di politica della scienza, che è una cosa diversa. Figuratevi che piacere per un ragazzino come me, infatti l'ho comprato alle nipotine, le quali ci hanno giocato per un po', poi l'hanno messo da parte e ci gioco io, un drone. Che è una cosa che da ragazzo, insomma, cioè è un giocattolo stupendo. Però se voi là ci mettete una bombetta e siete nel Missouri, vi svegliate, alle 8 accompagnate il ragazzino a scuola, andate nella vostra, dove nessuno sa che esiste nemmeno quel palazzo, vi sedete davanti al computer e smanettate sul computer e mandate il drone a bombardare un paesino dell'Afghanistan. Poi vi rendete conto che se è fatto mezzogiorno dovete andare a prendere il ragazzino a scuola, uscite, andate a prendere il ragazzino a scuola e poi tornate e bombardate un altro paese. Non si fa questo. E quindi il drone è un bel giocattolo, però insomma bisogna farci attenzione, dovete vedere a chi lo date in mano, insomma, questo è il punto. È la stessa cosa, quindi non parliamo di questo. Però questa storia della coscienza, insomma, mi mise molto in difficoltà, perché effettivamente questi, quando finì la cosa e uscimmo dalla sala, insomma, io dovevo fare attenzione. C'era con me all'epoca, in quella conferenza, una persona con cui ho studiato, mio maestro, diciamo, uno dei tanti maestri, però, insomma, uno di quelli proprio, Umezawa, un giapponese, Hiromi di nome, che è uno dei padri della teoria quantistica dei campi, così come l'abbiamo oggi, che però è era giapponese, anche lui non c'è più, quindi da giapponese, sapete, i giapponesi a una certa età fanno una faccia proprio che fa paura, allora io, forte della sua immagine, me lo misi sotto al braccio, e questi, insomma, evitarono di prendermi a calci e a cose. Però la proposta è questa. La proposta è che la coscienza consista nel dialogo. Allora, siccome hanno detto che praticamente vi ho detto più o meno tutto quello che avevo intenzione di dirvi, però c'è, credo, spero, un lucido finale, mo si chiamano slides, i lucidi erano quelli che si scrivevano, una slides finale in cui forse, adesso verifichiamo, c'è un brano tratto da un brano di Borges, tratto da una paginetta di Borges che si chiama Io e Borges, e che a posteriori, dopo aver fatto la cosa, e quindi dopo l'ho adottata come pagina che potesse rendere l'idea di quello che vi stavo dicendo, ce la leggiamo dopo. Ma mi è venuto in mente che vi avevo, a proposito di citazioni, detto anche di Lucrezio. E spesso succede, specialmente da parte di signori medici, anche biologi e cose così, di dire: ma tu sei un fisico, che c'entri con queste cose? E allora soccorre Lucrezio, che era epicureo, tanto di cappello per Epicuro, che dice: non dobbiamo soltanto studiare il moto del sole, delle stelle, eccetera, della luna, insomma, ovviamente lo dice nella maniera sua stupenda, io vi sto proprio, ma dobbiamo anche preoccuparci dei moti dell'animo e dell'anima. C'è un passo dove dice questo, distinguendo tra animo e anima, le due cose, una è per una specie, quello che potremmo pensare come spirito vitale, no? Qualcosa del genere, l'altra è qualcosa, tutte e due però corporee. E quindi io, quando uno mi dice una cosa, io gli presento Lucrezio. Scusate, io studio i neutrini, infatti, insomma, la fisica delle particelle elementari è gran parte della mia attività. Però come fate? Ci sta un sistema fisico così bello come il cervello, come fate a non occuparvene? Insomma, voglio dire, non... Quindi, vabbè, vediamo se c'è... come si fa qua? Spero... no, troppo. C'è. Allora, io ve lo leggo da qua, non so se voi lo leggete. E all'altro, a Borges, che accadono le cose. Sarebbe esagerato affermare che fra noi c'è ostilità. Io vivo, io mi lascio vivere, perché Borges possa tramare la sua letteratura e quella letteratura mi giustifica. Del resto, io sono destinato a perdermi definitivamente, e solo qualche istante di me potrà sopravvivere nell'altro. Spinoza capì che tutte le cose vogliono perseverare nel loro essere. La pietra eternamente vuole essere pietra, e la tigre una tigre. Io resterò in Borges, non in me, ammesso che io sia qualcuno. Qualche anno fa ho cercato di liberarmi di lui, passando dalle mitologie dei sobborghi ai giochi col tempo e con l'infinito. Ma quei giochi ora sono di Borges e io dovrò ideare altre cose. Così la mia vita è una fuga e io perdo tutto e tutto è dell'oblio o dell'altro. Poi c'è questa frase finale. Non so chi di noi due scrive questa pagina. Borges era grande. Questo è il doppio. Questo è il doppio che parla di Borges, di questo rompiscatole, lui e la sua letteratura, eccetera, eccetera. Quindi, questa è la storia. Ragazzi, la parola coerenza, non nel senso quello là, ma nel senso dell'orchestra. La coerenza è alla base di tantissime cose. Ieri nel seminario di questa conferenza di fisica ho parlato degli uragani, perché non si sa molto, e anche lì entra la coerenza, che abbiamo fatto un lavoro sull'uragano assieme ad un collega molto giovane, abbiamo fatto questo coso. E entra nei frattali. I frattali sono l'immagine macroscopica di una struttura coerente quantistica di base. La natura ama i frattali perché attraverso la coerenza si costruiscono strutture stabili. E la natura, che è napoletana e pigra, le piace stare seduta con le cose stabili senza andare in giro. Ah sì, Emilio stamane si ricordava con altre persone che una delle cose che diceva è che il Padre Eterno, prima di creare il mondo, stette una settimana a Napoli. Per capire un po' come...
Allora, grazie mille per questa prima parte di giornata. Adesso abbiamo una mezz'oretta di tempo per fare delle domande prima di andare a pranzo, e se me lo concedete avrei una domanda subito io da farle, perché siamo all'interno di un luogo particolare e chiaramente nella sua relazione sono emerse molte cose che chiaramente risuonano all'interno di questo ambiente. La prima domanda che le faccio è questa: quando lei parla di sistemi aperti,
quindi un sistema A che condiziona un sistema B e un sistema B che ricondiziona il sistema A in un continuo processo di in and out. A me chiaramente viene in mente il tema dell'interdipendenza, e quindi la prima domanda è possibile ipotizzare un sistema A senza un sistema B?
No, assolutamente.
Ok. E quindi questo trova grande, questo è perché quello è, questo chiaramente trova un riflesso da un punto di vista filosofico all'interno di questa tradizione.
Sì, ma sarebbe un suicidio, perché significa chiudere quella persona nella stanza e isolarla.
Quindi il sistema A non esiste senza il sistema B?
Non esiste senza, il sistema B comincia, lo stesso sistema B comincia dal sistema A. Perché comincio da me stesso, perché io ascolto quello che lei mi dice, ma ascolto anche me stesso. Quindi c'è un processo continuo di... purché differenziazione senz'altro, poi magari torniamo su questo discorso delle differenze, diciamo, che è insito nelle cose che ho detto, però grazie per avermelo, per aver sottolineato. Sì.
No, perché nello studio dell'embriologia, nella biodinamica, anche ieri abbiamo parlato del processo di differenziazione che avviene nello sviluppo, no? Che poi...
Certamente tornerò su questo punto, infatti era nei lucidi qua nel...
E seconda e ultima cosa, lei ha parlato di coscienza come dialogo, quindi lei la ritiene un fenomeno immateriale?
Ma io non faccio differenza tra materiale e immateriale, insomma, cioè, voglio dire, no. Allora, diciamo così, ci sono delle domande, delle frasi, delle cose che grammaticalmente e sintatticamente sono legittime, ma il significato probabilmente non esiste. Specialmente per un fisico, la materia non ha un confine, noi accettiamo che la materia possa essere trasformata in energia e viceversa. Ora, l'energia tipicamente è materiale? Cioè, non poniamoci problemi che ci pone, mi permetto, ragazzini, scendete di casa, volete giocare a pallone con quelli dell'angolo, eccetera, eh? La mamma vi dà una giustificazione per non fare quella cosa. Non ascoltatela. Vabbè, perché quella vi sta tagliando, insomma, non esiste. Allora, certe domande non bisogna farsele. E c'è una unità e una coerenza, nel senso della coerenza della fisica, fondamentale. Da dove nasce la musica dell'orchestra? È immateriale la musica dell'orchestra, o è il singolo orchestrale che sta suonando? È una domanda che non ha senso. Un'orchestra senza gli orchestrali che suonano non esiste, ma pensare all'orchestrale come, come dire, condizione necessaria per avere, non si pone il problema. È un altro modo, è un modo che in fisica chiamiamo modo collettivo. Un suonare assieme, la compassione, che è una bellissima parola, è materiale o immateriale? Se la riduciamo a materiale, è comunismo, nell'accezione storica, perché possiamo anche discutere in diverse, diciamo, però non ce l'abbiamo un modello che non sia stato quello realizzato al momento, storicamente. Se la riduciamo a qualcosa di, come ha detto, immateriale, è una cosa che uno ce l'ha e un altro no, insomma. No, invece la compassione è una cosa reale, è la solidarietà tra le persone, è la società, è il corpo di cui facciamo parte, che esiste. Quindi non distinguiamo, perché è una distinzione che non appartiene al contesto di cui parliamo.
Grazie.
Io non lo so, vabbè.
Allora c'è Emanuele che passa.
Signore, sì, sì. Ah, sì, c'era pure l'altro. Vero, chiunque sia, insomma, voglio dire.
No, io era solo un punto da vederlo. Quando dice che il cervello costruisce significati, quello lo fa l'area di Wernicke per poter dialogare, infatti.
Lo fa?
l'area di Vernick, questa sinistra, poi c'è l'area di Brocaccio. Sì. In realtà il cervello, così com'è, costruisce con le idee che c'ha, perché c'è un rapporto fra mente e materia, materia e cervello. Quello che vedi, i colori, la struttura, il bosco, eccetera, lo segui secondo un principio che è proprio da Newton in poi, ma anche prima, che è quello del mondo euclideo, dove te hai l'idea di essere un sistema isolato, il soggetto, che vede oggettivamente il mondo. Ma chi te l'ha detto che c'è questo soggetto? Per esempio hai detto che lui andava a pisciare, eccetera. Io sono un soggetto, vado a pisciare, mangio, faccio all'amore, eccetera, diverso da quello che fanno gli altri, 81 anni, un po' meno all'amore, un po' più...
Vabbè, ognuno fa quello che può.
Tanto
diciamo.
Per dire, non sono questo soggetto, c'è una cosa di isolamento, che credo che non vada con le religioni che vedo qui, che è meccanica, per cui a un certo punto ho una visione di separazione dall'ambiente. Io non sono l'ambiente, non sono l'universo, non sono una parte, sono un soggetto che poi non si capisce, visto che è isolato, chi è, visto che non mangia, non beve e non fa le altre cose. Allora qui c'è una cretinata dentro la scienza classica, che è la meccanica quantistica, se la porta dietro con l'equazione di Schrödinger, che è fatta di due parti. Una che va, se la lunghezza d'onda diventa lunga più delle onde radio, eccetera, è una retta, allora E è elevato, mi va allo zero, quindi rimane la parte classica. Se ne accorse lo stesso Schrödinger nel 1915, ma ha tirato fuori le prime idee sull'entanglement. Quindi qui c'è tutto sbagliato, io quello che costruisco è esattamente quello che io ho già nel pensiero. Il cervello fa questo, non è così. Quando arrivi alla quantistica e parli che non è più, e l'hai detto bene, che non è più, è simultaneità, non è più risonanza, non è più, è simultaneità, vuol dire allo stesso tempo. Qui la quantistica diventa una cosa seria, che non è il microcosmo, è il macro anche, perché è molto semplice. Se io prendo un pezzettino di un magnete, lo metto lì e ci metto limatura di ferro d'intorno, un po' la limatura di ferro mi va a fare la barba intorno al pezzettino, ma poi vedo che c'è tutte altre onde. Quella è la simultaneità. Allora finisco. Io sto lavorando come lui, io ho fatto meccanica quantistica prima da giovane, eccetera, poi ho fatto tante altre cose. Perché
mi scusi, le posso chiedere una cortesia? Sì. Sarebbe così gentile, siccome ci sono delle altre persone che poi vorrebbero fare la domanda. Se può fare la domanda, grazie, molto gentile. Grazie.
Dico che avete visto che ci sono altre onde, questo sì. Allora, quelle sono simultanee. Una scienza, che sia meccanica quantistica o che sia classica, meccanica classica, ti accorgi che se ne è dimenticato. Allora, se ora piglio dei medici che lavorano col Tom Ring, cioè per esempio lavorano attraverso l'agopuntura col bambolotto, e questi li mettono in galera, invece hanno ragione, perché possono verificare che hanno, proprio all'ospedale, che il cancro l'hanno ridotto. Allora, qui c'è bisogno di una nuova scienza, che delle concezioni, che sono sempre di separazione, fra me e il mondo, il soggetto che sono sbagliate, semplicemente vanno prese e messe nella storia. Dice, un tempo avevamo un livello di coscienza e quindi anche di conoscenza che è completamente sbagliato, c'è da fare molto, questo è il punto.
Grazie.
Magari dico una parola, un momento, raccogliamo qualche altra domanda. C'è quel signore che... No, c'è questo signore qua che da tempo tiene... Ah, c'era la signora prima. Vabbè, io... Sì, d'accordo. Vabbè, stabilite voi. Per me...
Ma deve rispondere al signore?
No, se lei ha una domanda, poi dopo sì. Cerco di...
Io credo di aver sicuramente ho letto dei suoi articoli, forse su scienze e conoscenze, è possibile, perché penso, quando lei parlava di fasi di incoerenza mi veniva in mente l'acqua, e credo, se ho ben capito, che l'acqua potrebbe essere un esempio di questo, no? Le molecole dell'acqua che sono in fase di coerenza, dove si può trovare anche la spiegazione del perché funziona l'omeopatia. Mi domando, ho capito bene, e se è così, se è vero che è così, perché non se ne parla diffusamente, dove finalmente si pone fine a questa... a questo luogo comune che dice l'omeopatia che non funziona.
Stendiamo anche un'altra e poi cerco di... mi ricordi che devo dirle delle cose.
Io non ho, a dire il vero, delle domande, ho delle affermazioni da fare che vanno a corroborare la domanda che il direttore Filippo Scianna ha rivolto a lei a proposito se il fenomeno A escludesse o dovesse prevedere esplicitamente il fenomeno B, e lei ha risposto che è assolutamente impossibile, cioè deve essere postulata l'esistenza del sistema B, cioè non è impossibile l'esistenza del sistema A senza l'esistenza di un sistema B. Questo io lo corroboro con un esempio che è totalmente estraneo a questo ambiente, alla cultura di questo ambiente. Se si pensa, se si pone mente solo e soltanto alle... non dico più moderne, perché ormai sono datate di qualche decennio, ma sono le ultime quelle vigenti, ad esempio teorie manageriali organizzative, dove il soggetto di studio è l'azienda, visto come organismo vivente. La definizione classica di 30-40 anni fa, io mi sono laureato nell'81, quindi risale a 50 anni fa, definiva appunto l'azienda come un'organizzazione intesa proprio giusto appunto come sistema aperto. È un insieme di interrelazioni, non solo, ma la conseguenza immediata, quasi un corollario a tutto questo, è che veniva attuato il massimo del decentramento, perché il feedback, l'in e out di cui lei brillantemente parlava, avviene non ai vertici, che sono perviene loro queste cose molto dopo, poi loro decideranno e sbaglieranno forse nel decidere, ma dove maturano i dati che poi vengono elaborati in elaborazioni, perché l'azienda non ha bisogno di dati, ha bisogno di informazioni, questo gliele fornisce il mondo esterno, il sistema B, quindi necessariamente l'azienda, correttamente a mio avviso, nell'ultima versione delle teorie aziendali, manageriali, veniva giusto appunto definito come sistema aperto. Prima cosa. Secondo punto, anche qui c'è una corroborazione che io sostengo, condivido e concordo appieno con lei. Ci mancherebbe altro. Quando lei aveva qualche remora sul titolo della locandina, Molecole di coscienza, e si chiedeva del tutto legittimamente, scientificamente, correttamente, a mio avviso, se la coscienza fosse e dove possa essere interpretato come un fenomeno granulare, io non sono molto addentro, sto cominciando ora la teoria, la scienza della mente buddista, però mi pare di aver capito che la coscienza originaria, primaria, che ognuno di noi ha in sé, in tibetano Rigpa, che è vivida, nitida, pura, immacolata, vasta quanto il cielo, dal potenziale illimitato, è un insieme di istanti, è un continuum. E lei mi insegna che una retta è puramente immaginaria, perché noi non riusciremo a concepire l'infinito di punti, a distinguere il punto T con 1 dal punto T meno 1, e quello successivo T più 1. Lo facciamo soltanto a livello di verità convenzionale, di Samvriti Satya, direbbe Nagarjuna, non già di Paramartha Satya, di verità assoluta, di realtà assoluta, che è il secondo livello di verità di cui parla Nagarjuna. Terza, ultima cosa, lei dice i picchi, i massimi, i minimi, tendiamo a vedere una sorta di costanza che ci fa cogliere l'essenza del fenomeno. Vi porta in un mondo totalmente diverso, totalmente alieno da questo mondo e che, al quale io ho rinunciato, ma nel quale ero espertissimo, o meglio, presuntuosamente mi ritenevo espertissimo, che è il mondo della speculazione di Wall Street, in cui ho operato per anni. Lì, nello studio dei titoli, dell'andamento dei titoli, lei vede che è come impazzire, però ha un occhio attento, esperto, conoscitore profondo delle principali tecniche d'analisi tecnica dei titoli. C'è un trend, ci sono dei trend, ci sono dei pattern che si ripetono sistematicamente, perché quei titoli su e giù vanno con la psicologia degli uomini che è uguale, sempre uguale, si ripete sempre uguale. Costruendo le medie mobili a 200, 300 giorni, quei picchi non ci sono più, quei minimi non ci sono più. È possibile tracciare, idealmente e poi anche graficamente, un trend che è la verità probabile, che ci può far prevedere, è un predittore, è un previsore, ci può essere d'ausilio nel procedere o meno a compiere una decisione di acquistare o vendere. Ho finito, grazie.
Io vedo tante mani, almeno due, però un momento, perché altrimenti poi dimentico di... Allora, cominciamo con il signore che penso che... Allora, io ho sostenuto fin dall'inizio che mi porto un mondo, che una visione del mondo che ho costruito fino a questo momento e che una mia esperienza percettiva, quindi questa percezione che viene da fuori, è necessaria, senza di quella non... Una mia esperienza percettiva va a modificare l'intero paesaggio. Ho usato la parola paesaggio, ho detto un po' scherzando perché sono figlio di pittore, ma essenzialmente perché si chiama paesaggio degli attrattori in termini stretti tecnici nella fisica dei sistemi non lineari, che è l'insieme delle esperienze percettive avute e collocate ciascuna all'interno di un quadro preesistente. Quindi io sono d'accordo, lei le chiama idee, la parola idea richiede un minimo di metterci d'accordo su cosa intendiamo, io ho detto semplicemente in questo termine, come ho usato questo termine, di paesaggio per dire una visione del mondo. Quindi mi trovo perfettamente d'accordo. Il fatto che stiamo parlando di sistemi aperti è il punto di partenza, e questo vale anche per il signore che parlava di aziende. Chiaramente lì la cosa si capisce subito, perché quando voi parlate di soldi, perché parliamo di azienda ma parliamo di profitto, parliamo di soldi, di bilancio, le cose si capiscono subito. Non esiste proprio che uno possa dubitare e disquisire sui sistemi chiusi e sui sistemi aperti. Infatti quella matematica che costituisce la teoria canonica, il corpo canonico della matematica che abbiamo, non si applica bene alla predizione di quei picchi nella stock market, nella vendita delle azioni, compravendite proprio perché lì c'è un sistema aperto che non è suscettibile di una descrizione delle teorie statistiche e delle teorie di altro tipo che noi possediamo, che considerano solo sistemi chiusi. E quindi un'azienda organizzata sulla base che tutto sta nella stanza del, pensate a Fantozzi, no? del capo, e chiaramente è un'azienda che prima o poi fallisce. In Italia sappiamo cosa significa questa. Quindi recepisco senz'altro, è un punto di vista certamente. Per quanto riguarda l'altra domanda, allora, io dicevo prima 99 molecole d'acqua. Ora, io sono stato, vengo da questa... conferenza che si è fatta a Castiglioncello e ero fortunato nell'albergo dove stavo di avere una finestra che apriva sul mare. La costa lì in quella zona è tale, la costa e il fondo marino è tale che molto facilmente si formavano delle onde dette solitarie o solitoni. Le onde le potete osservare perché questa costa lo permette. Passa una barca a motore, un battello, una cosa a motore, diciamo, perché deve imprimere all'acqua una certa oscillazione con una certa frequenza. Poi scompare dalla vista. Allora, una barca che procede in questo modo forma due onde dietro, no? Come ben sapete tutti quanti. Qualche volta, se le condizioni al contorno sono adeguate, questo dipende dalla profondità dell'acqua, se c'è vento, se la temperatura e tante cose, si formano, voi vedete, delle onde che non svaniscono, come quelle che avete lanciando un sasso in uno stagno, che dopo un poco, no, si perdono e dissipano tutta la loro energia. Si formano delle onde che voi le vedete, nonostante la barca non si veda più, vedete questa specie di muretto d'acqua che si avvicina imperterrito alla costa e non dissipa, non si comporta come onde che poi, va bene, questa onda viene detta onda solitaria perché se interagisce con un ostacolo, praticamente non lo vede, non interagisce con l'ostacolo, nel senso che si ricostruisce e arriva fino a costa. Sto parlando in termini molto riduttivi, io osservavo ed è un divertimento osservare come si formano questi solitoni, sto parlando di quello che altrimenti si chiama tsunami. Lo tsunami è esattamente questa cosa di cui sto parlando, solo che lì c'è tanta energia e l'ampiezza, l'altezza dell'onda è tale che se arriva a terra provoca i danni che sappiamo che provochi uno tsunami. Perché dico questa cosa a proposito? Perché qui entra qualcosa che ha a che fare col minimo stimolo. Ora, l'acqua, le molecole d'acqua sono dei dipoli elettrici perché H2O, due atomi di idrogeno e l'ossigeno. Gli elettroni dell'idrogeno, uno per ciascun atomo, amano spendere maggior parte del loro tempo in prossimità dell'ossigeno. Dopodiché avete una maggioranza di cariche elettriche negative dal lato dell'ossigeno e una mancanza, quindi una carica positiva. Avete una freccetta più e meno, dove più e meno sono le cariche elettriche. Questo è un dipolo che oscilla e emette radiazioni elettromagnetiche. L'antennina che sta nel vostro telefono arrotolata perché non la vedete è un dipolo elettrico, riceve il segnale e lo trasmette, per cui il vostro telefono funziona perché esiste questo fenomeno. Ora, le molecole d'acqua si coordinano nel loro oscillare, date le condizioni al contorno, non sempre, e formano questo muretto d'acqua che è un mini tsunami, chiamiamolo così, insomma, quest'onda solitaria. Questa cosa è possibile, ed è possibile nonostante l'interazione dell'acqua sia così debole. La bellezza dell'acqua non è la memoria, come spesso si legge, ma il fatto che dimentichi, è l'oblio dell'acqua, perché altrimenti noi che siamo per il 90% e più molecole d'acqua saremmo dei cristalli ingessati, è come un vile diamante. Invece no, siamo mobili, ci alziamo, ci sediamo e via dicendo. Quindi queste cose accadono, stanno nel mondo. Che queste cose possono dar luogo a dei fenomeni utili per la materia vivente, che poi prendono nomi come omeopatia o altro, ma la cosa, diciamo, non ci sconvolge, anzi, è quello che accade, solo che la cultura di tipo strettamente chimico, atomistico della biologia fa considerare l'acqua solo come un solvente, dopodiché un rimedio omeopatico molto spesso viene considerato come chimicamente irrilevante, va bene, ma non è della chimica che stiamo parlando. Stiamo parlando della fisica. Con la chimica noi non spiegheremmo l'onda solitaria, né micro né macro, né tsunami né quella che si osserva sulla costa qui, perché quello è un fenomeno di tipo fisico. Quindi l'analisi del rimedio omeopatico e di quello che c'è dietro a livello di concezione va fatta a livello di una fisica della materia vivente. Ma questa cosa, diciamo così, è un discorso molto lontano dalla cassa. La cassa è dove si paga quello che si compra in un negozio. E allora non bisogna nemmeno, creare degli atteggiamenti esasperati, di contrapposizioni, eccetera. È una cosa semplicemente, a livello dell'attuazione, semplicemente di mercato. Vince chi guadagna di più. E questo è il problema, da quel punto di vista. Da un punto di vista scientifico, se una cosa funziona, funziona, c'è poco da fare.
Abbiamo tempo per un'ultima domanda. C'era la... Grazie. Emanuele, lì. Grazie.
Buongiorno professore. Sì. Allora, leggo un attimo, no? Dunque, lei ha parlato di coscienza come un fenomeno che accade, che è soltanto un presente, un momento, in cui il mondo è chiaro per noi. E quindi la coscienza è vista in questo modo come un modello che suggerisce, se possiamo dire così, un dialogo. Il dialogo con, lei ha affermato, con il doppio, che saremo noi. La mia domanda è questa. Il dialogo, il doppio può essere quindi considerato una coscienza unificata, quindi noi siamo un atto di coscienza unificato, che dialoga anche con lei. Quindi volevo chiederle, questo dialogo presuppone un'unica coscienza diversificata, questa diversità che può essere presente, la possiamo riscontrare nel significato che noi diamo, cioè ognuno di noi dà un significato all'esperienza. E qual è il punto di unione che ci unisce?
Sì. Volete fermare con le domande o un'altra? Oh, ci fermiamo. C'era ancora, perciò l'ho chiesto. Questo è un vantaggio.
Come il singolo, per arrivare all'atto di coscienza, debba in qualche modo confrontarsi con il suo doppio. C'è una relazione tra l'atto di coscienza e la misurabilità in qualche modo quantistica del sistema A o B, che sono di per sé dei sistemi aperti?
Siamo tutti sulla stessa linea. Appunto, sistema A, sistema B, coscienza come risultato di un dialogo tra i due sistemi e significato attribuito. Cambio di significato, cambio di realtà percepita, cambio di coscienza, cioè il cambio di significato dove può originare e soprattutto che impatto può avere sulla percezione della realtà individuale e collettiva.
Rispondo un po', perché le tre domande e commenti hanno parecchio in comune. Allora, nel momento in cui io do un significato diverso a questa pianta che mi sta davanti, quello è un atto di coscienza. Quindi il problema della coscienza in questa visione è un processo. La coscienza è un processo, è il processo attraverso il quale io vengo a conoscenza del mio doppio, con tutto quello che significa. Qui non è una la solita frase con tutto quello che significa, no, esattamente con tutto quello che significa. Cioè nel momento in cui io, perciò io dicevo, una visione chiara, no? L'atto di coscienza mi dà una visione chiara del mondo, che può essere anche una visione drammatica, può essere chiaro, però può essere estremamente negativo quel momento, diciamo, nel prendere coscienza di quello che mi sta davanti. Allora, l'atto di coscienza è un processo che riguarda sempre, questo è il messaggio, di tipo relazionale. Non ci può essere atto di coscienza in una persona isolata. Prima o poi si vede dall'analisi clinica che una persona in isolamento protratto per troppo tempo perde coscienza, perde il senso del tempo, quindi non riesce più a rendersi conto, coscienza, e via dicendo. Quindi non lo so se io ho dato una risposta a tutti e tre in un modo... una cosa che mi veniva in mente è che l'atto di coscienza se n'è andato. Vi volevo dire, abbiamo due secondi. Allora, bazzicando dalle parti di Emilio a Milano, con i capelli anche più lunghi di quelli che ho adesso, perché ogni tanto lo arrestano il mio barbiere, quindi devo aspettare che lo rilascino. Mi conobbe qualcuno, di cui non ricordo nemmeno il nome, insomma mi scuso. E c'era Luigi Cinque, che è un compositore, un musicista, fa una musica molto bella, lo conosci? Ecco, che voleva fare un film, la sua opera prima come regista, un film sulla musica, e cercava uno pazzo più o meno come me, e in qualche modo insomma arrivò e mi telefonò, dice: vuoi fare la tua parte? Io dissi: qual è la mia parte? Io dovevo convincere Luigi, che era il direttore d'orchestra, provavano in una zona bellissima nel film, che è la zona delle Saline vicino Trapani, da Luigi erano andate delle amiche di un altro musicista amico di Luigi che era sparito nelle favelas brasiliane, perché questo con la sua musica tirava i ragazzini dalla strada e chiaramente gli spacciatori insomma non apprezzavano, diciamo, l'opera di questo qua, però si pensava che l'avessero ammazzato. Arrivano queste due signore e parlano con Luigi e dicono: tu eri suo amico, devi fare qualcosa. E dice: lasciatemi, tengo da fare le prove, ho da fare. Dice: no, ma quello è morto, l'hanno ammazzato. Dice: no, non l'hanno ammazzato, l'hanno trasferito in una dimensione diversa dalla nostra. Allora c'è questo elemento di pensiero magico, diciamo, che entra immerso nel film in questo modo. Dice: ma che vuoi dire? Dice: no, una di queste qui era una prof di antropologia all'università di non so dove, lì in Brasile, eccetera. E dice: no, guarda che so cose che accadono. E c'era Pippo Del Bono, forse l'unico attore vero in tutto il film, tra tutti noi sbandati, che ascolta questo dialogo tra Luigi e queste due signore, e poi Luigi, che è molto scettico, Pippo dice a Luigi, dice: guarda, c'è per caso un mio collega di università, perché tu devi sapere che il primo anno io mi sono iscritto a fisica a Napoli, poi il teatro mi ha preso, che per caso fa un seminario qui in Sicilia, andiamo da lui, vediamo se una cosa del genere può essere accaduta o no. Capite? Una cosa da sciamani, cioè questi rapiscono, lo mettono in una dimensione diversa da quella. Ora, io suggerì che nel plot del film, nel copione, diciamo così, quello che poteva essere accaduto è che questi trafficantes avessero, tramite lo sciamano, avessero rubato la coscienza a questo musicista. Per cui una persona senza coscienza non esiste più nella dimensione umana. Che significa rubare la coscienza? L'hanno relegato, isolato, va bene? E allora dico queste cose così come le sto dicendo a voi, a questi che poi partono, vanno in Brasile, individuano lo sciamano, si fanno dare l'andù, come far tornare, e la ricetta è suonare una musica secondo quello che questo sciamano dice con un canto di quelli eccetera, e alla fine compare questo altro musicista al quale avevano rubato la coscienza. Dico questo perché? Perché uno può mettersi a giocare quanto vuole, ma resta il fatto che senza una relazione l'atto di coscienza non esiste. Se non c'è l'altro fisicamente, c'è un altro che comunque c'è, e che è quello di Borges, io e Borges, cioè noi, ci siamo noi stessi, perché nell'atto meditativo, io non ho esperienza in merito, però nell'atto meditativo io certamente alzo dei muri attorno a quello che mi sta intorno, fino ad un certo punto, ma perché ho portato già dentro di me un mondo intero col quale cerco di entrare in contatto, e quindi è questo me stesso che fa parte del mio doppio, e quindi è questa un po' la storia del doppio. Non ce li ho qua, ci sono due quadri molto interessanti, uno di Caravaggio, il Narciso, che guarda se stesso in uno specchio, e lì il Caravaggio era Caravaggio, non per caso, si nota un cerchio bello chiuso tra le braccia di Narciso e il riflesso delle braccia in questa, e quella è la chiusura, è letale. Quello è il narcisismo, che è letale. Esisto solo io, parlo solo con me, e quello è letale. Narciso, insomma, ci casca in quel, e lì resta. Poi c'è un quadro di Velázquez che sta a Londra, alla Cosa Nazionale, sì, alla National Gallery, che è Venere con uno specchio. E se voi guardate questo quadro, nello specchio vedete il volto di Venere. Venere, o comunque questo nudo bellissimo visto di spalle, e questo specchio che è retto da un cupido, e voi vedete il volto di Venere. Se voi avete uno specchio e qualcuno vede il vostro volto, significa che voi state guardando a lui, perché per guardare voi stessi un altro non vede il vostro volto. È una legge diciamo della riflessione banale, eh? Quindi Velázquez in quel quadro dava esattamente il contrario di quello che dava Caravaggio col Narciso. Venere, o chiamiamola Venere perché la chiamano Venere, Venere sta guardando il suo osservatore e voi osservate il suo volto. Quello è esattamente quello di cui sto cercando di raccontarvi da stamattina. Va bene, quello è veramente un momento di intuizione felice in questo grande pittore che era Velázquez. E vabbè. Basta.
Grazie ancora, Peppino. E ci rivediamo alle 15:00, buon pranzo, ci rivediamo qui alle 15:00, grazie.